allora eccoci nuovamente in voce qui sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, perché come avevamo anticipato pochi minuti fa dedichiamo questo primo redazionale a una chiacchierata che speriamo insomma possa un po' attualizzare alcuni ragionamenti di un testo molto interessante che vorremmo fare con Lorenzo Lunni, che è un ricercatore presso la Scuola di Studi Superiori Scienze Sociali a Parigi e docente a contratto presso l'Università Bicocca di Milano, che è già al telefono con noi. Buongiorno Lorenzo, grazie molte di essere con noi.
Buongiorno, grazie mille per l'invito a Onda Rossa e a te Barbara.
Grazie a te. Allora, noi abbiamo scelto appunto di partire da un libro che di cui tu hai curato l'edizione italiana, che è questo libro pubblicato nel 2018 da Derive a Prodi, Ragione umanitaria, una storia morale del tempo presente, di Didier Fassin, che è a nostro avviso un libro importante e ci pare che una sua lettura critica possa rivelarsi quantomeno utile per orientarsi in questa congiuntura, perché ci pare sia possibile poter attualizzare alcuni suoi ragionamenti rispetto al tempo pandemico presente, espandendoli eventualmente, provando a definire delle traiettorie. Insomma, la tesi di fondo di questo libro, poi lascio a te Lorenzo la parola, è che nel nostro mondo l'umanitarismo sia diventato una forza potente. Quello che Fassin dice è che nelle società contemporanee, dove le disuguaglianze hanno raggiunto un livello senza precedenti, l'umanitarismo di fatto ispira la fantasia di una, quella che lui chiama, comunità morale globale ancora realizzabile, e la fiducia in una solidarietà con qualche modo un potere di redenzione. E quindi l'umanitarismo ha questa notevole forza, a suo avviso, colma in maniera illusoria le contraddizioni del nostro mondo, rendendo l'intollerabilità delle sue ingiustizie in qualche modo tollerabile. E da ciò, a secondo Fassin, deriva la sua capacità di produrre consenso. I sentimenti morali, però, e questo lui lo dice molto chiaramente nel libro, e non faccio facciamo fatica comunque a rilevarlo anche nel contingente, sono diventati uno strumento politico fondamentale per rispondere in qualche modo ai disordini del mondo, che si tratti di gestire persone impoverite, migranti, rifugiati, di soccorrere vittime di catastrofi o di giustificare interventi militari. A dispiegarsi è sempre quel tipo di governo umanitario del quale Fassin analizza nel suo libro le premesse, le tensioni e le contraddizioni. Siamo ormai abituati allo spettacolo della sofferenza e all'esposizione globale del soccorso. Lui in qualche modo nel libro pone la differenza di come nel secolo scorso si era abituati allo spettacolo della morte, non della sofferenza, e invece adesso la sofferenza è diventata centrale, e tanto centrale che lui definisce questo paesaggio morale umanitarismo, appunto, no? Che spesso liquidata come una semplice forma di espansione di un'umanità considerata naturale in qualche modo e associata in maniera innata alla nostra condizione di umani, invece è un'invenzione relativamente recente e foriera anche di complesse questioni politiche ed etiche. Lui nel suo libro descrive alcuni tratti essenziali dell'umanitarismo, per cui io lascio la parola a te, chiedendoti intanto di aiutarci a fare un inquadramento maggiore, cioè di cosa parliamo quando parliamo di un umanitarismo, quali sono i suoi tratti essenziali, così che appunto si possa inquadrare, per poi cercare di comprendere in che modo in questo tempo presente, nel nostro paese nello specifico, umanitarismo e securitarismo si stiano intrecciando sempre di più, dando degli esiti specifici. A te la parola, Lorenzo.
Grazie, la sintesi del libro mi sembra impeccabile e sono del tutto d'accordo. Il libro di De Fassin è uno strumento che è tornato, tristemente se vogliamo, particolarmente rilevante per riflettere su quanto stiamo osservando, quanto sta accadendo. E dunque tratteggio molto brevemente la genealogia del libro, insomma, come è nato. Didier Fassin è un antropologo, ma un antropologo con una formazione di medico. Il libro in questione, che si chiama Ragione umanitaria, una storia morale del presente, è uscito in Francia nel 2010 e in Italia poi, in edizione italiana, 8 anni più tardi, nel 2018, grazie a Derive a Prodi. Il libro è frutto in qualche modo di un certo movimento critico che si è sviluppato, diciamo, a cavallo fra 2005 e 2015 nel mondo delle scienze sociali. Penso per esempio, oltre al lavoro di Tirfassin, anche ad altre studiose e altri studiosi, per esempio Miriam Pickthin o Peter Redfield, che hanno portato avanti appunto un lavoro critico molto, molto, molto articolato, molto complesso del mondo dell'umanitario. Nel caso di Tirfassin, il libro è nato seguendo, diciamo, due filoni. Questo non ci interessa ovviamente adesso entrare nella biografia dell'autore, per, insomma, per capire meglio da dove vengono questi ragionamenti. Questi due filoni sono, da una parte, al di là della sua formazione di medico, ma da una parte le sue ricerche immediatamente precedenti, che hanno sempre avuto a che fare in qualche modo con i mondi poi raccontati in Ragione Umanitaria. Ne cito solo una, penso per esempio alla lunga ricerca che ha fatto che ha condotto in Sudafrica riguardo le politiche e l'esperienza dell'AIDS nel libro Quando i corpi ricordano. L'altro sì. Versante dell'attività di Tirfassin, da cui arriva questo libro, è quello invece proprio con delle organizzazioni non governative, con delle ONG in prima linea, sia come vicepresidente di Medici Senza Frontiere, quindi diciamo una posizione di primissimo piano nel mondo dell'umanitario, e poi dopo la separazione di Medicine Sans Frontières con altre organizzazioni quali il COMED, cioè il Comitato per gli Esiliati e così via. Quindi diciamo questo per collocare un po' il terreno da cui poi è nata la riflessione sull'umanitario. Riflessione sull'umanitario che mi sembra si basi prima di tutto su una definizione piuttosto precisa che Fassin ci fornisce di quello che lui definisce governo umanitario. Quindi già inserendo in una stessa espressione due termini che in maniera, come dire, piuttosto acritica potrebbero essere pensati anche come antitetici, quindi da una parte il governo governamentale e dall'altra l'umanitario. Per governo umanitario, come già anticipato molto accuratamente da Barbara, si parla appunto si riferisce a quel dispiegamento dei sentimenti morali nelle politiche contemporanee, quindi di nuovo con questo abbinamento fra il morale e il politico. Nel parlare di umanitario, come del resto stiamo facendo noi in questa nostra conversazione, si fa riferimento a due concezioni di base, no? Cioè da una parte l'idea di far parte di una comune condivisa umanità, dall'altra però quello che potremmo esprimere con un dare prova di umanità, no? Quindi di andare direttamente già in un ambito morale, esplicitamente etico morale. Del resto sappiamo bene che il governo umanitario è un governo delle vite precarie, e ora, senza fare così dei giochi filologici fini a se stessi, anzi etimologici, vite precarie, sappiamo bene anche le riflessioni di figure quali Judith Butler, sì. Ma anche Mil Benveniste e altri, che si parla del termine precario, cioè di qualcosa di ottenuto con la preghiera, cioè una figura dei soggetti che si ritrovano in condizione di ottenere con la preghiera qualcosa che poi, secondo le diverse configurazioni politiche e morali successive, invece verranno ritenute più diritti. Quindi, come dire, questa riflessione si scrive, direi, in una doppia temporalità, no? Cioè, da una parte appunto una riflessione filosofica, quindi tutto sulla riflessione sull'idea di morale nelle trattazioni dei filosofi e di filosofi. Dall'altra invece, ed è la parte che più ci interessa in questa sede, per la nostra riflessione, si parla dell'iscrizione dei sentimenti morali nelle politiche pubbliche, no? A tutti i livelli, sia corretto, dalle, sì. dalle politiche pubbliche di più alto livello, non in senso gerarchico, ma proprio a livello di concetto di Stato, formazione degli Stati, legge, Costituzione e così via, fino poi giù scendendo proprio alle politiche pubbliche, quelle quotidiane e concrete che vediamo per esempio nelle strutture sanitarie delle nostre zone, che sia un ospedale, che sia un consultorio, che sia dove è possibile un centro antiviolenza e così via. Quindi, come dire, quello che ci interessa è appunto l'articolazione fra tutti questi elementi, mi sembra. Dico quello che ci interessa rispetto a una possibile riflessione, no? Rispetto alla possibile riflessione suggerita
sì.
per la conversazione di, sì. Di stamattina. Poi per chiudere, insomma, come dire, gli effetti di questa idea di ingresso dei sentimenti morali. I sentimenti morali nella politica, nelle politiche pubbliche hanno poi diverse manifestazioni, si va dall'esistenza in certi stati di ministeri per l'azione umanitaria, oppure, questo è un paradosso che mi sconvolge sempre, l'Unione Europea che ha dentro la Commissione Europea che racchiude dentro il proprio spettro istituzionale allo stesso tempo degli organismi per l'umanitario e Frontex, per esempio, quindi no, in diretta contraddizione, fino poi alle derive delle guerre umanitarie, quindi qualcosa di tragicamente paradossale.
Quello che appunto come scrive Fassan nel libro, l'umanitarismo ci è diventato familiare attraverso gli eventi catastrofici, in particolare, no? Le cui immagini vengono disseminate ovunque dai media, ma riguarda anche situazioni più ordinarie vicine a noi. La pandemia in sé, lo dicevi anche tu, ha fatto emergere quello che era sotto traccia, di fatto radicalizzando tendenze, contraddizioni, conflitti. E la domanda che, a partire proprio dalle riflessioni che fa Fassan, che volevamo girarti, è se in qualche modo questa accelerazione che c'è stata, ad esempio rispetto a funzioni delegate per esempio al privato sociale o alla commistione tra questo e il militare, che ovviamente non ci stupiscono perché già vissute magari in forma più ridimensionata in altri tempi, no? Pensiamo ad esempio alla gestione dei corpi durante il terremoto dell'Aquila, o la gestione delle politiche pubbliche, no? Utilizzando appunto tutta una serie di lessico, di buzzword, no? Oppure in altri paesi. Fassan nel suo libro parla del terremoto di Haiti, così come di altre crisi che tu hai citate, portano in qualche modo a rappresentare l'altro sempre in termini squisitamente gerarchici. Su questo non c'è niente, non c'è, come dire, non ci può essere opposizione che tenga, di soggetto sofferente ridotto a mera vita biologica. I tratti essenziali dell'umanitarismo, a tuo avviso, sono presenti nella gestione dell'attuale crisi pandemica in Italia, per esempio? E l'intreccio tra discorso umanitario e securitario, che Fassan traccia soltanto nella parte finale del suo libro, ma davvero lo traccia, non lo approfondisce, e invece, come dire, questo aspetto è diventato, a nostro avviso, sempre più presente nella gestione dei corpi, no? E anche nella definizione delle politiche pubbliche. Quindi questo intreccio tra discorso umanitario e securitario in questa fase, se a tuo avviso è presente, che tipo di pratiche discorsive ed effetti sociali genera a tuo avviso? Quindi pensiamo alla gestione delle persone che si ammalano, per esempio, ma anche dei rifugiati, dei migranti o della popolazione carceraria, per esempio, in Italia.
Sì, prima di tutto sono del tutto in linea con l'idea di accelerazione, quindi su questo, come dire, è una base comune su cui poter costruire questa parte del nostro confronto. Allora, io riprenderei, per spiegarmi meglio, riprenderei i punti che abbiamo accennato prima, i punti che caratterizzano appunto l'umanitario, il governo umanitario, mettendo in relazione alla cronaca di questi tempi, per così dire, non in senso di attualità, però insomma per l'osservare quanto si sta avvenendo. Dunque, il primo punto, la temporalità dell'intervento umanitario, no? Quindi un intervento umanitario che, per essere tale, deve svolgersi nell'urgenza, agire immediatamente. Allora, a me sembra piuttosto rilevante quanto questa dimensione di urgenza, che va da un comprensibile bisogno di agire in fretta per arginare una situazione epidemica, e tutto fino però alla sublimazione politica di tutto ciò attraverso gli stati di emergenza, la proroga infinita degli stati di emergenza, oppure anche più sottilmente l'assorbimento dello stato di emergenza nel diritto ordinario, no? Dal assorbimento progressivo.
Sì.
Sarà, quindi da quel punto di vista, dicevo, c'è questa dimensione così dell'agire immediatamente. Dall'altra però mi sembra si sia parlato un po' poco dell'azione immediata, dell'azione in condizione di emergenza, come in qualche modo risposta silenziosa a una mancanza strutturale precedente, ovvero molti studiosi e studiose delle epidemie, no? A molti antropologi che si occupano di epidemie, antropologi e antropologhe anzi soprattutto che si occupano di epidemie, questo se lo dicono da molti anni, nel senso che dicono gli anglofoni, la preparedness, no? Questo è un termine chiave di Andrew Lakoff, per esempio, dicevo, questa non tanto preparazione quanto, come potremmo tradurre, preparatività, diciamo così, mm-hmm, alle epidemie, non è qualcosa che emerge quando appunto spunta l'epidemia di turno, no? Cioè non siamo abituati a immaginare l'epidemia come un evento preciso che ha un momento d'inizio, per esempio impersonato grottescamente quasi dall'idea di paziente zero, e ha un momento di fine con, per esempio, con la cosiddetta immunità di gregge, il vaccino, eccetera eccetera. No, la preparazione a una, anzi la, come dicevamo, la preparatività a un'emergenza epidemica è un qualcosa che struttura un sistema sanitario in maniera permanente, cioè anche e forse soprattutto al di fuori dei momenti di quegli eventi, quindi al di fuori dei momenti epidemici. Ecco, questo è mancato completamente, sia nelle pratiche, nelle pratiche discorsive, nelle azioni legislative ed economiche del sistema sanitario, sia nelle reazioni e nelle riflessioni e tutto quello che è stato portato avanti a epidemia iniziata. Dire questo non significa però rivendicare che c'erano delle studiose e degli studiosi che potranno dire noi ve l'avevamo detto, questo non ci interessa, insomma, è piuttosto infantile. Significa invece mostrare come quell'agire nell'urgenza e quel far dell'agire nell'urgenza un vessillo dell'azione del governo umanitario sia in realtà una specie di modo di colmare, o meglio nascondere, una lacuna molto pesante del sistema di sanità pubblica, quindi qualcosa che si ricollega direttamente alle altre problematiche che abbiamo già accennato, di cui forse accenneremo, insomma, di problema di idea di diritto alla salute, di sanità pubblica come bene comune. Quindi c'è questo primo punto, la questione della preparatività, e perdonatemi per questa traduzione così, con questo calco, ecco. E il secondo punto che mi sembra il caso di trattare si collega direttamente all'agire umanitario, al libro di Didier Fassin, e riguarda appunto l'idea secondo cui l'oggetto della mobilitazione umanitaria consiste prima di tutto nel salvare le vite. E questa è un'idea che Didier Fassin ha espresso con il concetto di biolegittimità, ovvero il ritenere che il principio supremo, il valore più importante è quello della vita umana, vita intesa nell'essere in vita, semplicemente nell'esistere ancora, nell'essere proprio clinicamente in vita. Ora, cosa succede? Succede che tutta questa idea porta a mio avviso a due conseguenze. La prima, che è quella che ci dice esplicitamente di Didier Fassin, ovvero che è un'idea che porta alla depoliticizzazione della vita, dell'essere in vita, cioè porta a qualcosa che si oppone a una vita politicamente qualificata, ed è del resto qualcosa verso cui ci aveva già messo in guardia Walter Benjamin, poi Hannah Arendt dopo di lui, insomma. Quindi, come dire, questa dimensione apolitica della vita in quanto essere semplicemente ancora in vita è qualcosa di cui tenere molto conto. La seconda conseguenza che mi pare di poter osservare esplicitamente in questo periodo è che concentrarsi sull'idea di biolegittimità, cioè concentrarsi sull'idea del dell'essere in vita come principio morale assoluto e prioritario, porta a pensare questa vita come un sorto di beneficio individuale che va a scapito invece del pensiero collettivo, del beneficio collettivo, tradotto in termini molto concreti, va a scapito di quelle politiche alla base della sanità pubblica. Cioè, ragionare in termini di vita come valore supremo è un qualcosa che in qualche modo asseconda la dimensione retorica umanitaria del governo umanitario, e che in qualche modo paradossalmente si allontana invece da un pensiero in termini di collettività, di governo nel senso di coordinamento, di negoziazione costante del vivere insieme. Quindi questa idea di mobilitazione umanitaria, che consiste in primo luogo nel salvare le vite, va così messa in qualche modo alla prova dell'idea di semplicemente cosa? Della politica. Cioè, del resto se prendiamo sul serio, come io personalmente faccio molto volentieri, come stiamo facendo in questa conversazione, l'idea di governo umanitario, i piccoli slittamenti di cui siamo testimoni sono piccoli, ma in realtà piuttosto evidenti. Penso per esempio al passaggio dall'idea di devianza all'idea di sofferenza. Certo. Oppure molto semplicemente, anzi no, tutt'altro che semplicemente, dall'idea di lotta politica all'idea di assistenza umanitaria. Questo è qualcosa che, pur ragionando dentro un paradigma che faccia attenzione a non mischiare tutto, insomma, come dire, è qualcosa a cui dobbiamo fare attenzione. Ecco.
Tra l'altro, quello che scrive anche Fassenna è anche qui tutta l'essenza, anche la forza ideologica della ragione umanitaria. In qualche modo nel salvare la mera vita biologica c'è una forma di ci si autoassolve, no? In quel modo non ci si espone, non ci si vuole esporre a qualsiasi critica politica. È molto complicato criticare la ragione umanitaria in sé, proprio perché che ha questo portato originario, diciamo, che è molto complicato da disarticolare. E quello che tu dicevi, appunto, è quello che riprende anche Fassen nel suo libro, la forza della ragione umanitaria come nuovo dispositivo egemonico di governo sta anche nella sostituzione del vecchio lessico della politica, che era organizzato attorno ad espressioni come lotta, sfruttamento, dominio, diritti, giustizia, con una nuova invece grammatica discorsiva che utilizza nozioni di tipo morale, no? Lo dicevi prima tu, sofferenza, compassione, e inoltre, e proprio a partire dal lessico, probabilmente si può fare un ragionamento sullo scostamento che è avvenuto in termini di struttura, perché di fatto poi il lessico, questo nuovo lessico, rappresenta uno scostamento che è già avvenuto su altri piani e che presuppone, appunto, come dice Fassen, che è uno spostamento che è avvenuto nei rapporti sociali e che l'umanitario in sé li contempla di tipo fondamentalmente gerarchico, in cui un soggetto parlante designa in modo del tutto sovrano le verità e le condizioni o la condizione di un soggetto subalterno, riconducendolo appunto a vita meramente biologica da salvare. Qui ci verrebbe in mente Spivak, che si domanda se il subalterno può parlare molti anni dopo, e la risposta ci pare che, rientrando in questa paradigma, in questa cornice, sia no, c'è sempre qualcuno che parla per qualcun altro. È corretto a tuo avviso questa?
Sì, decisamente, anche perché quello che è in gioco nell'umanitario include anche in maniera proprio prioritaria questo, ovvero la riconfigurazione di nuove forme di in qualche modo di soggettività, no? In relazione appunto a quello che dicevamo prima, ovvero al rapporto fra benefici individuali e benefici collettivi, ma anche in relazione a un sostrato molto più ampio fatto di rapporti internazionali, di storia coloniale e così via. Questo perché noi abbiamo prima individuato alcuni punti salienti del governo umanitario, punti che mi sembrano non dico confermati, però insomma sì, del tutto rilevanti oggi, perché non c'era bisogno di nessuna conferma. Ora, oltre a quei tre punti, due o tre punti che abbiamo individuato, ce ne sono altri che costituiscono a pieno titolo il governo umanitario. Penso per esempio alla riconfigurazione del ruolo del testimone, della testimona, il testimone sì. nel governo umanitario, cioè appunto il modo in cui questo approccio in termini di governo umanitario collochi gli individui oggetto di quel governo in una posizione in cui l'idea di testimonianza viene completamente rinegoziata e viene in qualche modo depotenziata, visto che viene sottoposta a delle nuove strutture di potere, in qualche modo assecondato e pure imposto da quell'approccio umanitario. Questo è evidente in molti contesti in cui l'azione umanitaria non governamentale non governativa si è dispiegata negli ultimi decenni. È un po' meno evidente, ma altrettanto importante, nel momento in cui si va a vedere, come fa appunto Didier Fassin attraverso i suoi lavori etnografici, anche l'articolazione interna dei vari ruoli dentro una stessa organizzazione non governativa. Penso per esempio al ruolo della psichiatria in Palestina, per esempio la cosiddetta psichiatria umanitaria, quindi quello mi sembra un esempio molto, molto importante, che continua a non perdere rilevanza, insomma. Quindi da una parte mi sembra che ci sia questa riconfigurazione del ruolo del testimone e della testimona, dall'altra appunto una riconfigurazione complessiva delle forme di soggettività. Ora, quando si dice questo, ovviamente si è sempre un po' a rischio di esprimersi male, a rischio di malintesi, diciamo a rischio di apparire cinici rispetto a certe attività che rientrano dentro il grande cappello dell'idea di umanitario. Non è assolutamente questo il punto. Del resto l'umanitario può essere pensato sì, come l'amministrazione delle collettività umane nel nome di principi morali condivisi più alti, come quindi la conservazione della vita e come dicevamo l'alleviare le sofferenze. Allo stesso tempo però l'umanitario non è solo un sistema di così, un sistema dico in maniera piuttosto superficiale ideologico, né solo una configurazione di attori e azioni non governative, no? È un sistema invece molto complesso di articolazione fra molti elementi governativi e non, e mi sembra che sia proprio quell'articolazione lì che oggi dobbiamo cogliere, e i casi che gli ambiti che citavi mi sembrano piuttosto molto importanti. Penso per esempio alla questione delle migrazioni e dei detenuti, no? Che sono due popolazioni per eccellenza purtroppo estremamente marginalizzate. Ora, riguardo alla situazione dei detenuti, allora io per quello che si è potuto osservare finora, c'è un movimento piuttosto interessante, ma che ancora credo sia da osservare meglio, ovvero in molti paesi europei la gestione dei detenuti in tempi pandemici ha in qualche modo fatto vedere una netta gerarchizzazione fra i detenuti e i migranti. Ora, detto così, suona malissimo, venendo conto sembra di mettere in contrapposizione due macro categorie in maniera così del tutto grossolana, ma quello che voglio dire è che c'è stato a livello di gestione statale una particolare attenzione, con tutti gli asterischi del caso, con tutti i presupposti del caso, particolare attenzione rispetto alle popolazioni di detenuti, con per esempio un netto aumento di, per esempio in Francia, un netto aumento di pene alternative e insomma uscita dai carceri per finire di scontare la pena al di fuori delle carceri e così via. Dall'altro invece, rispetto ai migranti, c'è stato un atteggiamento di netto indurimento. Questo ovviamente per carità, sappiamo bene quali siano le situazioni nelle carceri, soprattutto in Italia per quanto riguarda l'Europa, quindi guai a relativizzare la situazione. Voglio dire però che fra le varie cose accelerate dalla pandemia, come dicevi Barbara prima giustamente, c'è stato questo, cioè il mostrare quali sono le gerarchie in quella scala morale a cui facevamo, di cui facevamo cenno prima. Ora, la questione della migrazione, la questione delle frontiere in particolare è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, perché insomma il mio argomento di ricerca da un paio d'anni a questa parte è appunto la gestione medica e sanitaria delle frontiere europee. E a me sembra che se vogliamo veramente cogliere i modi in cui la pandemia sta riconfigurando il confine fra il securitario e l'umanitario in Italia, è proprio alle frontiere vitali che bisogna andare, in particolare alle frontiere mediterranee, ma non solo. Se io penso alle varie tappe che ci sono state finora riguardo alla gestione delle frontiere in tempi pandemici, mi sembra che in qualche modo l'effetto di svelamento della pandemia si sta esprimendo in maniera piuttosto chiara. Pensiamo per esempio al primo decreto in cui a un certo punto in aprile l'Italia è stata dichiarata dal governo italiano, dal ministro Lamorgese, dalla ministra Lamorgese e da altri ministeri, come non più un place of safety, cioè non più un porto sicuro. Quindi in qualche modo l'Italia coglieva, no, questa situazione pandemica per dire basta, non possiamo più farci carico di migranti che arrivano attraverso il Mediterraneo, perché in sostanza già abbiamo i nostri problemi, dobbiamo pensare a noi, non abbiamo abbastanza risorse e così via. A questo primo momento ne è seguito un secondo, più verso l'estate, piuttosto clamoroso, insomma, dal mio punto di vista, che è quello dell'istituzione delle cosiddette navi quarantena, no?
Sì.
Quindi il caso delle navi quarantena, al di là degli importantissimi temi di illegalità delle navi quarantena, illegalità che è stata messa in evidenza da molte associazioni e così via, emerge qualcosa da quella cosa, cioè che nel momento in cui il governo umanitario, sempre attraverso quella retorica umanitaria, decide di istituire una misura di quel tipo, cioè piuttosto che fare i respingimenti, piuttosto che metterli a rischio eccetera, li metti in una nave quarantena, no? In quel momento lì si è visto chiaramente come il problema di fondo vero fosse un conflitto fra un'autorità politica e un'autorità scientifica e nell'articolazione fra le due. Questo perché da subito è stato del tutto evidente che ovviamente una nave quarantena è il miglior modo per crearli dei focolai, ovviamente, non per respingerli. Nonostante questo, il governo ha portato avanti quelle politiche e soprattutto molte entità mediche, pur sapendo che era la cosa più sbagliata da farsi, hanno assecondato quella linea. E in maniera concreta, penso per esempio alla Croce Rossa, non solo l'hanno secondata come dire attraverso così un silenzio, no? Una specie di silenzio connivenza, ma l'hanno secondata attraverso i bandi di terziarizzazione e così via, l'hanno secondata salendo su quelle navi quarantena e garantendone il funzionamento. Quindi ecco, io penso che non solo la pandemia in corso fa da acceleratore di dinamiche di cui conoscevamo già in qualche modo l'esistenza, ma quelle dinamiche le sta riarticolando in una maniera che fa venire fuori in maniera del tutto evidente delle matrici del tutto problematiche. Penso alla prospettiva coloniale attraverso cui vengono gestite in questo momento le frontiere, la prospettiva nel senso di matrice. In fondo sappiamo bene che se guardiamo la storia del colonialismo, no? Del colonialismo, per esempio il colonialismo europeo in Africa, sappiamo bene che per la medicina coloniale il tema principale era quello delle epidemie, ok? Ma qual era il problema fondamentale delle epidemie? Non era certo che le persone, che i locali, no, si ammalassero, oppure che quei pochi soldati ufficiali dei coloni si ammalassero. Quella non era la vera preoccupazioni. Il problema delle epidemie nelle colonie è che le epidemie ostacolano la libera circolazione di merci, soldati e dei coloni, e insomma in generale ostacoli il progetto coloniale. Ora, questo non si risolve in una semplice constatazione storica, secondo me, constatazione storica per la quale, come troppo spesso succede in maniera così superficiale, si dice è già tutto visto, niente di nuovo. Questo insomma è un po' facile dire. Mi sembra invece rilevante nel momento in cui tutto questo si traduce nell'idea di biosicurezza che sta dietro la gestione attuale delle frontiere. E per questo che dico che nel momento in cui a certe popolazioni specifiche, peraltro in maniera paradossale, viene impedita la circolazione, l'accesso nel territorio in un momento pandemico, mentre ad altre viene fatta, eccetera, cosa ci fa vedere? Ci fa vedere la matrice di quei ragionamenti. Quindi per questo che mi sembra che di nuovo ogni volta che insomma si sente parlare di intento umanitario nelle politiche governative, insomma è sempre bene drizzare le antenne, come del resto mi sembra che stiamo facendo stamattina.
Rispetto alla Francia, qui in Italia invece, rispetto alla popolazione di prigionieri e prigioniere, qui c'è stata, come sai, una differenza netta, nel senso che non ci sono state delle misure appunto né di contenimento nelle carceri del virus, intendo, né tantomeno insomma delle misure alternative al carcere. Insomma, da questi microfoni poi chi ascolta la radio tutti i giorni insomma vengono ripetute spesso insomma le cifre di persone che insomma vengono di giorno in giorno contagiate ma sicuramente appunto il Covid ha peggiorato una situazione già devastante, così come anche alle frontiere. Purtroppo non è un'emergenza stagionale quella che osserviamo, perché in tutta Europa ci sono decine di migliaia di persone costrette in baracche, tende, da Lipa in Bosnia, ma anche se pensiamo qui in Italia, no? A San Ferdinando, Borgo Mezzanone, ed è appunto il sistematico apartheid razzista costruito dall'Unione Europea per decenni, che è un apparato che come dire in qualche modo utilizza un make-up cosmetico e utilizza la retorica umanitaria, no? Stamattina stessa leggevamo durante la rassegna stampa di come l'Unione Europea abbia denunciato il portavoce di Frontex proprio per omissione di certi atti, per appunto aver violato i cosiddetti diritti umani. Poi sarebbe interessante fare una lunga riflessione anche sui diritti umani, su questo concetto, da dove nasce e a cosa si riferisce oggi e qual è la sua applicabilità oggi, anche appunto parlando sempre di retorica. Lo sappiamo, c'è una violenza quotidiana che opera nelle varie tipologie di campi di concentramento e a tutti i livelli nella società europea, perché di campi di concentramento parliamo, quindi ora evitando di fare retorica anche noi, però insomma sono dati e questioni che da questi microfoni rilanciamo e di cui discutiamo in continuazione. Un'altra cosa che ci interessava discutere a questo punto, proprio perché questa è una radio che dà voce anche ai movimenti politici, ci domandavamo se in che modo la retorica umanitaria sia stata introiettata sicuramente dall'associazionismo, molto più di tanti anni fa, cioè questa deriva e nella rappresentazione dell'altro, ovviamente fatta da tutto quel mondo umanitario, è molto evidente, no? Ovviamente sui giornali, sulle riviste, su insomma gli spot pubblicitari, quindi l'altro inteso come mera vita da salvare, come soggetto privo di parola, è molto evidente. Ti volevo domandare quale sia il rischio che appunto questa logica entri in maniera molto subdola anche magari nei movimenti politici, se per esempio tu che hai più contezza della Francia questa cosa lì sia avvenuta, e quali rischi. Io ne ravvediamo ovviamente uno, che è ovviamente quello principale, che è il depotenziamento di possibili pratiche conflittuali, però magari tu su quel versante hai qualcosa da condividere, ecco.
Sì, io dunque penso che innanzitutto sono d'accordo con il fatto che uno degli argomenti centrali di questo periodo, uno degli argomenti da tenere sotto, come dire, la lente della riflessione costante è proprio questo, ovvero vedere come le certe retoriche del governo umanitario siano in qualche modo filtrate in organizzazioni di tipo non governativo. Ora, io su questo vedo principalmente due punti. Il primo è che primo è la constatazione di quanto avvenuto, come sapete, durante questi mesi, ovvero di alcune organizzazioni umanitarie che hanno, durante la pandemia, hanno lasciato completamente oppure parzialmente i propri le zone dove di solito sono attive per venire a dare, per così dire, un aiuto. Questo per esempio è stata anche una risposta in qualche modo agli appelli di certe figure pubbliche, a volte anche in maniera grottesca, se non sbaglio anche Bruno Vespa ha fatto insomma un intervento di questo tipo dicendo ma le organizzazioni umanitarie dove sono, solo si fanno vive solo sì. quando c'è da
sì, sì.
Ecco, quindi io cercherei di pensare questa fase, questo atteggiamento in chiave di in qualche modo riposizionamento che va compreso dopo una lunga fase di criminalizzazione e di squalifica costante delle organizzazioni umanitarie. Quindi c'era in qualche modo bisogno di, questa è la mia lettura ed è tutto implicito, quindi non voglio assolutamente attribuire una volontà che mi sembra solo di vedere, però credo ci fosse il bisogno in qualche modo di rilegittimarsi agli occhi dell'opinione pubblica, del mondo politico e così via. Questo non significa giustificare a priori certe scelte, ma mi sembra che un certo ricorso a una retorica umanitaria e pietistica che a volte veniva accuratamente evitata da certe figure, ecco, quel certo ricorso potrebbe essere stato in qualche modo funzionale a un riposizionamento, a un, come dire, un recupero di crediti persi, per così dire. Insomma, del resto la criminalizzazione delle ONG ha radici insomma piuttosto profonde che, come per i discorsi umanitari, sono filtrate anche in chi si vuole moderato e in chi si vuole dalla parte, come diceva Rastello, dei buoni, per così dire. Il secondo punto però ed è quello che mi sembra più rilevante è il bisogno da parte delle figure, degli attori umanitari di tenere conto in maniera proprio quotidiana e ferocemente autocritica di quello che dicevamo prima, ovvero le dinamiche di depoliticizzazione verso le quali in qualche modo possono ritrovarsi in qualche modo complici, se vogliamo usare questa parola molto così, molto molto connotata. Però ecco, la mia speranza è questa, che i movimenti, le associazioni mantengano una capacità di conflittualità, no? Di conflitto politico, vaccinandosi a quella depoliticizzazione che dicevamo prima, tanto per rimanere in tema di vaccini, e in questo, se posso permettermi così, mi viene da rivendicare anche un po', rivendicare tra virgolette, ma insomma, sì, richiamare un po' il ruolo che le scienze sociali possono avere in questo caso, il ruolo che libri come Ragione Umanitaria di Didier Fassin possono avere in situazioni del genere, ovvero pur sembrando una lettura superficiale una critica nel senso, non nel senso di critica, ma una critica proprio polemica, in realtà l'intento fondamentale è di offrire strumenti proprio per vaccinarsi verso quelle dinamiche di depoliticizzazione. Quindi, come dice Fassin, no? nel finale della critica della ragione umanitaria, nel capitolo critica della ragione umanitaria, cioè la capacità di porsi un po' sulla soglia della caverna di Platone, cioè la capacità di guardarsi da fuori, di ampliare un po' lo zoom. Questo mi sembra che sia il contributo fondamentale del libro di cui abbiamo parlato, di certe scienze sociali critiche in particolare.
Bene, Lorenzo, noi ti ringraziamo per questo tempo che ci hai dedicato. Ci sarebbero molte più cose da dire, magari ci ritaglieremo in futuro un altro spazio per approfondire, anzi per cogliere anche delle traiettorie future che magari si possono già intravedere ora. Se non hai altro da aggiungere, ti salutiamo e alla prossima.
Grazie mille ancora per l'invito.
Grazie mille a te. Ciao Lorenzo,
buona giornata.
Buona giornata a te. Ciao ciao. Population that's been fighting for emancipation.